Derby di Milano, ai quarti di finale di Coppa Italia. Per il Milan, necessari calci di rigore nella serata di ieri contro il Torino, decisivo l'errore di Rincon dal dischetto. Per l'Inter invece decisivo il gol al minuto 119 di Romelu Lukaku. Vedremo, intanto il Napoli sta vincendo 1-0 con l'Empoli, quello che sarà anche l'esito della gara di stasera della Juventus, ricordando che poi venerdì c'è il derby di Roma, domenica c'è il derby d'Italia. Quindi vedremo se anche Nick questi 30 minuti extra, che credo non abbiano fatto così tanto piacere ad Antonio Conte, insomma, creeranno qualche fastidio in più in vista poi della gara di domenica. Ma avremo modo e tempo di parlarne.
E adesso noi salutiamo un nostro grande amico, non lo salutiamo da Baku, ma ci torneremo a Baku in Azerbaijan tra un paio di mesi, e lui è già pronto per rifare un collegamento Skype. Questa volta credo da Conegliano Veneto, un saluto dal vostro Gianni Di Biasi, giusto? Ciao mister!
Giustissimo Nico, un saluto a tutti voi.
Come stai mister, tutto bene?
Sto bene, grazie.
Allora,
freddo, ma non male.
Partiamo da quest'ultimo match di Coppa Italia, che poi insomma è il match di oggi che ha inaugurato questo mercoledì di Coppa. Io andrei dalla fine, cioè secondo te sull'errore della difesa della Fiorentina, che ha un po' sciupato quello che aveva fatto secondo me nel secondo tempo e anche nei tempi supplementari, perché Lukaku alla fine ha colpito praticamente da solo, no? È un peccato che la Fiorentina non sia almeno arrivata ai calci di rigore per questo episodio.
Esatto, il 119esimo minuto, perdere una partita sicuramente brucia, anche perché la Fiorentina tutto sommato ha fatto una buona partita, si è contrapposta molto bene, ha fatto parte anche del secondo tempo dove poteva probabilmente sfruttare meglio alcune ripartenze, però è una dimostrazione che la squadra c'è, io te l'avevo detto tanto tempo fa che la Fiorentina non poteva avere una classifica di quel genere lì, ancora una classifica che non ripaga del valore secondo me dei giocatori che ha a disposizione, e probabilmente non aveva trovato il mix giusto per rendere al massimo. Speriamo adesso che con Cesare riescano a trovare la via maestra.
Mister, tornando invece alla gara di ieri, ora credo che per il momento generale del Torino la Coppa Italia abbia davvero rappresentato, non dico un fastidio, ma insomma una gara sicuramente da disputare. Il Torino l'ha disputata a testa alta, è uscita ai calci di rigore, però pensando che poi all'orizzonte c'è Torino-Spezia, quella è un po' l'ultima spiaggia, non dico per la stagione del Toro, perché poi mancheranno ancora più di 20 gare, però per questo Torino, forse anche per l'allenatore, siamo un po' all'ultima spiaggia davvero.
Ma se non è l'ultima spiaggia, sicuramente un mare tempestoso per il Torino, perché anche quando, come ieri sera, ha fatto una partita tutto sommato discreta, poi alla fine perdi ai calci di rigore per un rigore sbagliato col tuo quarto uomo che calcia, è un momento che gira così.
Sì, però gira tutto male.
Spero che questo vento cambi quanto prima, perché normalmente quando ci sono un sacco di situazioni come queste sono dei segni premonitori che mi auguro che non di sbagliarmi, perché il Toro è una realtà importante, ha una buona squadra secondo me, che probabilmente non riesce ancora a esprimersi a livelli diversi.
Milan anche ieri ha confermato, secondo, vabbè, chiaro, Ibrahimovic doveva prendere un po' minuti nelle gambe, quindi comunque non ha potuto giocare tutta la partita, però secondo me sono emblematiche le immagini finali di questi ragazzi, di questi giocatori, tutto intorno al loro allenatore, c'è un grande gruppo alla base anche di quello che stanno facendo, no?
È un bel
si percepisce,
si capisce subito che c'è un bel feeling innanzitutto con Stefano, che è una persona veramente capace, persona poi che ha una buona comunicazione, che probabilmente ha trovato la chiave giusta per motivare questi baldi giovani che sono degli aspiranti campioni, ma che hanno tante qualità dentro e che probabilmente sotto la mano esperta di un allenatore che prima di essere un allenatore è un loro fratello maggiore se non padre, credo che tutto sommato sia una delle chiavi per vedere un Milan che ha della qualità, ma è ancora un Milan decisamente giovane. Che ieri sera, se pensi che in mezzo campo ha rigiocato Calabria, ha giocato Tonali, non ai livelli suoi, e anche lui ha bisogno di fare esperienza e di avere il tempo di maturare, pur giocando in una squadra che oggi è leader nel campionato italiano.
Mister, a tuo avviso per il campionato e per il momento delle due squadre, Inter-Juventus di domenica, rappresenta evidentemente uno scontro diretto, ma a tuo avviso con un'importanza decisiva, epocale per l'esito del campionato o ancora troppo presto?
Guarda, io credo che per esperienza ti posso dire che battezzare oggi che è finito il campionato, domenica per la Juve sarà la 17ª partita di campionato, per l'Inter sarà la 18ª, la Juve deve recuperare la partita con il Napoli. Credo che tutto sommato sia presto per dire che la Juve teglia da fuori. Mi ricordo il secondo o terzo anno di Allegri, esatto. La Juve era partita a anni luce di distanza dalla vetta della classifica, poi ti fa dei filotti di 15 partite, adesso non me lo ricordo del pieno, ti dico, fare i filotti dove le vince tutte e sei presto a recuperare punti oggigiorno. E la Juve ha un organico importante, importantissimo. L'Inter secondo me ha una grandissima squadra, perché ha tutti i giocatori molto esperti, non ha un giocatore giovane importante, se non vogliamo dire Barella, ma ormai Barella non è più da considerare un giovane, se non anagraficamente parlando, ma per il resto credo che l'Inter sia una squadra che ha valori incredibili, partendo dal portiere per arrivare a Lukaku davanti, per non parlare di Gonzalo e quant'altro, voglio dire, sono tutti giocatori di grande importanza, voglio dire, e l'Inter secondo me è una tra le candidate per me per il successo finale del campionato.
Gianni, io, visto che stai parlando dell'Inter, ti riporto un attimo sulla partita con la Fiorentina, soprattutto per la prestazione di Eriksen. Io faccio un po' fatica a pensare che dall'oggi al domani Conte abbia deciso di provarlo in questo ruolo, quando poi ha avuto un anno da quando è arrivato, che trequartista non lo faceva giocare, e oggi l'Inter invece in questo mercato di gennaio, che è anche un po' complicato per le uscite, quindi anche per lo stesso Eriksen, lo provi in questo ruolo. Ti dico e ti domando soprattutto, uno, come l'hai visto, se può essere davvero un domani un giocatore alla Brozovic, cioè in quel ruolo lì, e come la spieghi questo cambiamento di rotta di Conte?
L'hai detto tu in parte.
Sì, però io quello che dico io conta giusto.
Cioè. No, avendo di fronte un mercato difficile dove le squadre non possono spendere, dove non possono neanche buttare via giocatori così perché se ne vogliono disfare, bisogna che ci siano delle situazioni che possono essere convenienti dal punto di vista economico, dal punto di vista tecnico. Io credo che Eriksen sia un buon giocatore, partiamo da questo presupposto qua. Io credo che un giocatore che magari non ha una grandissima considerazione non possa vendere al massimo per quello che è il suo valore intrinseco. Io credo che probabilmente lì c'è da fare un lavoro a livello anche mentale, di autostima in questo ragazzo, che ha, io l'ho affrontato più volte perché l'ho affrontato con la nazionale della Danimarca, e vi garantisco che è un giocatore che mira di Dio, ha un cambio di passo, una capacità di andare al tiro. Oggi lo vedo anch'io che è leggermente spento, lo dico anch'io, oggi l'ho visto in un ruolo che non è il suo probabilmente, perché lo diventerà con il tempo, perché anche Pirlo è partito alto, per portare un esempio, e poi si è adattato lì. Io non so se Eriksen si adatterà lì, però sicuramente un giocatore che se giochi un 3-5-2, una delle due mezzale la può fare tranquillamente, anche perché l'Inter ha sostanza, ha peso in mezzo al campo, ha esterni di gamba, e quindi può sicuramente supportare e sopportare anche un giocatore che magari difende meno di quanto può difendere Eriksen.
Mister, ti chiedo, da un punto di vista così fattuale, di attualità, è ovvio che c'è una rottura insanabile evidentemente tra Papu Gomez e Gasperini. Io vorrei capire, da un punto di vista tattico, oltre ovviamente alle logiche di mercato, l'Atalanta non lo regala, non è che ci siano così tanti soldi da investire in questo mercato, figuriamoci per un over 30 per quanto straordinario come il Papu. Però da un punto di vista proprio di campo, c'è una squadra tra le 5-6 che in questo momento condividono con l'Atalanta le zone alte della classifica, in cui a tuo avviso il Papu, pronti via, entrerebbe subito dentro le caratteristiche tecniche, tattiche della squadra? Perché è facile dire il Papu giocherebbe ovunque, però poi bisogna anche capire al posto di chi, con quali caratteristiche. Forse non è così semplice immaginarsi Papu altrove titolare.
Non è così facile, guardavo, mentre tu parlavi, guardavo un attimo la classifica e non so, Milan, Inter, io 9-3, il Roma, secondo me c'è Mkhitaryan che già fa quel ruolo, Juventus, non lo so, francamente, perché ne ha di giocatori in abbondanza. Napoli in quella zona c'è Insigne, che è un giocatore stra importante per il Napoli. Non ne vedo altri, francamente. Anche la Lazio stessa, non so se
la Roma
spazio. Nella Roma ti dicevo, secondo me lui è uno che potrebbe giocare sul centro-sinistra, e lì secondo me c'è Mkhitaryan, che è un giocatore secondo me che ha grandissima qualità. In questo momento c'è il feeling con tutti, con il gol, e è un giocatore importante. È chiaro che una squadra di livello, se vuol crescere di livello, beh, verrà che un giocatore in più, magari in più tra virgolette, perché poi in realtà giocherà lui magari titolare e lascia fuori quello che sta giocando adesso nelle varie squadre, ma un giocatore che può trovare spazio. È chiaro che magari l'Atalanta, se può darlo, non lo dà a una concorrente diretta per la corsa alla Champions.
Gianni, ti aspettavi? Ora il Napoli sta vincendo 1-0 in Coppa Italia contro l'Empoli, poi ricordiamolo, insomma, mercoledì prossimo ci sarà la Supercoppa Italiana contro la Juventus. Gattuso, da quando è arrivato sulla panchina, ha comunque portato a casa un trofeo che è la Coppa Italia. Però in campionato, ne parlavamo prima con Francesco nei giorni scorsi, sono arrivate 5 sconfitte, giusto Francesco, in queste prime 17 giornate di campionato, che non sono poche per una squadra che comunque lotta per la Champions League o vuole arrivare in Champions League, anche se poi le distanze sono minimi, quindi voglio dire, basta un successo o due di fila per rientrare immediatamente. Sta trovando qualche difficoltà in più, oppure sono le assenze, magari Osimhen, Mertens, che vanno a incidere?
Ma sicuramente le assenze incidono, è chiaro che ha perso 3 punti in casa contro lo Spezia ultimamente, e questo sicuramente non aiuta. Nell'ultima 5 partite di campionato è riuscito a fare 7 punti con 2 sconfitte. Credo che il Napoli sia in ritardo dal punto di vista numerico, non di tantissimo, ma è una squadra che alla lunga, appena recupererà completamente l'organico, avrà un peso importante per l'economia del campionato, per le prime 4 posizioni. Io credo che Napoli giocherà per quelle posizioni lì.
Tanto aveva appena pareggiato l'Empoli, ora è tornato in vantaggio il Napoli, quindi 2-1.
Esatto, 2-1 al 38esimo, gol di Bairami per il pareggio dell'Empoli, e poi Lozano al 38esimo, che aveva anche servito l'assist a Di Lorenzo per l'1-0. Mister, cambio un attimo argomento, perché diversi anni fa, ma è una categoria che hai conosciuto e che hai anche vinto, perché ti vorrei portare un attimo in Serie C, perché obiettivamente molto spesso, anche nel cercare un po' di capire quello che è il momento del nostro calcio, guardiamo sempre alla punta dell'iceberg, cioè lo stato di salute della Serie A, e ci dimentichiamo un po' quello che succede anche alla base. E molto spesso va detto, i problemi della base arrivano alla punta più che viceversa. Quest'anno in Serie C abbiamo vissuto pronti via subito l'esclusione del Trapani, poi i problemi del Livorno, poi altre questioni anche da un punto di vista economico. Io, per la tua esperienza da allenatore ma uomo di calcio, a tuo avviso c'è un problema anche di identità della Serie C? Quando tu hai vinto i campionati con la Spal e con il Modena c'erano C2 e C1, poi si è abbandonato alla doppia serie, si è andati sulla Serie C unica a 60 squadre. E adesso?
E adesso il cambio, che il calcio che cambia, ma non è detto che cambiare sempre porti a un miglioramento, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista proprio progettuale. Io credo che ci sia un sacco di cose che si possono migliorare. Quello che conta principalmente è cercare di spingere perché le serie minori siano sempre più attente ai giovani, che spesso e volentieri lasciamo troppo presto marginalmente a quello che è tutto, magari ha fatto tutta la trafila a livello di settore giovanile, in squadre di Serie A, di Serie B, e poi alla fine vanno a morire perché gli mancano persone che gli diano fiducia, perché gli mancano poi gli strumenti per poter migliorarsi, perché poi no, nessuno incentiva neanche questo aspetto qui.
Gianni, ci sono anche dei messaggi che sono arrivati, poi Francesco dopo te li leggerà, insomma penso che ti facciano tanto piacere perché riguardano anche le tue esperienze passate. Io volevo capire adesso com'è l'organizzazione del CT della Nazionale dell'Azerbaigian, cioè come ci stiamo per rimuovere e quali saranno i prossimi impegni, che poi insomma saranno in primavera, ecco.
Sì, saranno, io il 24 di marzo gioco contro il Portogallo, subito per non saperne leggere e scrivere.
Fatto bene,
subito,
via.
Partiamo subito con una partita semplice.
Amichevole di lusso.
Sì. Poi per non farci marcare nulla giochiamo contro il Qatar, che è già ammesso di diritto alla fase finale, perché l'organizzatore del Mondiale 2022 e poi gioco subito con la Serbia. In una settimana gioco 3 partite. Ecco. Facevamo fatica a farne 2, oggi ne facciamo 3 in una settimana, è il massimo dei massimi, perché non è che ho chissà quali ricambi, e quindi devo cercare di far giocare, di gestire i giocatori. Non è una cosa facile, speriamo di riuscire a farlo al meglio.
Ma e parti la prossima settimana per tornare in Azerbaijan?
Lunedì parto e poi sto fisso lì fino a fine stagione.
Quindi annotiamo che lunedì in poi possiamo subito chiamare Gianni per...
Solo l'altro numero
ovviamente. Poi noi vogliamo vedere poi, insomma, se ci sono stati degli ammodernamenti nell'abitazione di Gianni. Non è quello interessa, no, il collegamento Skype, se prossimo, c'è qualcosa nuovo.
Prossimo collegamento Skype tipo dalla sede, sì, dall'ufficio, sì, del CT.
Sì, perché ormai l'abitazione, diciamo, dove lui tranquillamente fa 3-4 km di corsa, perché il giro per finirla tutta ci vuole 4 km, magari facci vedere qualcosa di diverso la prossima volta.
Mister... Ok, perfetto, ragazzi.
A proposito di Azerbaigian, in questo momento il campionato è, ho visto, alla 13ª giornata, ma si gioca stadi chiusi, semi aperti? Com'è lì la situazione?
Chiusi gli stadi, anche se c'è una situazione Covid veramente molto buona, tra virgolette, 200 contagi ieri, quindi direi una... moltiplica per 6, perché sono 10 milioni e quindi sarebbero 1200 rispetto ai nostri 14.000, mi sembra che ne fossero ieri, se non ricordo
sì,
male.
Sì.
E credo che tutto sommato sia una situazione molto, molto, molto buona. Lì c'è stato un lockdown fisso dall'11 dicembre fino al 18 finisce, quindi io arrivo il 18 giusto in tempo, perché finisca, perché mi ero rotto le scatole di stare già in lockdown prima per la guerra, prima ancora per il lockdown per il Covid, poi per la guerra, mamma mia, sono sempre stato chiuso praticamente. E adesso speriamo che tutto vada per il meglio.
Allora, mister, ti leggo un paio di messaggi per te, direi uno molto diverso dall'altro. Cominciamo da Pier, che scrive: un saluto a mister De Biasi, una considerazione. Baku è una città bellissima, ma Conegliano si mangia e si beve da Dio. Confermi?
confermo tutto.
Bellissimo. E poi invece c'è un messaggio di un ascoltatore, Iani dall'Albania, che ti saluta e ti abbraccia, ti definisce nostro grande storico mister Gania Bazi, come Gania lo chiamavamo Bazi, noi con il nome albanese.
Gania Bazi. Sì, ma abbiamo dato anche il nome albanese, gli piaceva così, quindi io l'ho accettato volentieri.
E ti ringrazierà sempre per quello che hai fatto per la nostra nazionale. Su questo, mister, penso avrai un ricordo indelebile.
Sì, è stato un grandissimo piacere, una grande gioia che abbiamo condiviso tutti insieme. Credo che abbiamo raggiunto qualcosa di straordinario che neanche il più ottimista degli albanesi alla vigilia del nostro inizio dell'esperienza potessi immaginare.
E poi ci sono tante curiosità, ad esempio Enrico ti chiede, mister, qui ormai gli ascoltatori ci hanno sostituito,
abbiamo Gianni
così,
giusto.
In che lingua comunica il mister in Azerbaigian con i giocatori?
Con molti parlo in inglese, ma non tutti lo sanno, però ho un interprete molto, molto valido che è stato 6 anni in Italia, un ragazzo giovanissimo, 24 anni, che mi dà una grandissima mano.
Bene, io direi che a questo punto, Nick, abbiamo
l'ultima curiosità, gliela chiedo io. Con Arman Duca vi siete sentiti per gli auguri, presidente della Federazione Albanese? Ricordiamocelo.
Ovviamente sì, perché abbiamo un buonissimo rapporto. Posso considerarmi un suo amico, e lui sicuramente è mio amico per tutta la vita.
Mister, grazie mille, ci risentiamo presto.
Tra un mese e mezzo ti torniamo a disturbare, dai.
Va bene. Ci vediamo via Skype a casa in Azerbaigian.
Fantastico.
Ciao Gianni, grazie. Ciao.